problem.
Clayton, roll sound.
Hollywood Party, check in campo.
Action.
Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
Eppure qualcuno c'è che ascolta la radio, anche oggi, anche in questo momento. E quei pochi sono tutti all'ascolto di Hollywood Party con Alberto Crespi e Steve Della Casa.
E infatti speriamo che ci confortiate con i vostri messaggi al 335-5634-296, perché ci farebbe molto piacere sentire qualcosa da parte vostra, sapere che qualcuno ci ascolta, ma sarà sicuramente
anche se volete
così.
Commentare la partita, ecco, li leggiamo lo stesso.
Invece, se per caso ci perdiete o state per guardare il secondo tempo di Italia-Uruguay, sappiate che questa puntata, come tutte le altre, sarà disponibile da domani in podcast e sul nostro sito hollywoodparty.rai.it c'è tanto materiale, i cinema alla radio, ci sono le puntate di Hollywood Party, i materiali extra vari che abbiamo accumulato nel corso dei nostri 20 anni di attività. E soprattutto ricordatevi che sul sito di Radio Rai alla voce video, Radio Rai 3, alla voce video si può vedere il servizio di Chiara D'Ambros, I suoni dell'Europa, girato durante la festa di Radio 3 a Perugia. Ci siamo anche noi, ma soprattutto c'è il grande Ugo Gregoretti. Quindi messaggi, WhatsApp e tutto il resto al 335-5634-296.
Allora, i messaggi arrivano, Andrea da Roma, sempre presente. Poi, un ascoltatore o ascoltatrice, vi ascolto e vi amo. Potevi firmarti dopo un messaggio così bello, però. Monica. Giulia da Ravenna, niente partita, viva Hollywood Party a oltranza.
Monica,
e poi,
io ci sono.
E poi Fabio, un messaggio un po' ambiguo. Un saluto a Steve dai giardinetti. Che fate ai giardinetti?
Vi divagate. Fabio, sì, divaghiamo.
No, arrivano. Luca da Padova, e come no? Presente. I Mara Monelli, noi ci siamo. Alessandra Milano, io ci sono. Flavio da Carbonia, molto meglio Hollywood Party sempre comunque. Grazie.
Beh, ci fa piacere anche perché gli ospiti di oggi sono ospiti che ci onorano veramente con la loro presenza. Piera degli Esposti, benvenuta.
Grazie, grazie a voi, grazie.
E insieme a lei c'è Peter Marcias.
Salve a tutti. Ciao.
E allora, Peter è il regista di Tutte le storie di Piera, il documentario su e con Piera degli Esposti, che esce tra poco nelle sale. Ne parleremo subito dopo. Adesso però urge dare il riferimento del nostro quiz. Quindi 800 050 333 per provare a indovinare il film misterioso che adesso ascoltiamo. In questo film il protagonista e anche l'attore che lo interpreta hanno un tumore.
Thank you.
c'è un rumore dopo Bernaremma, c'è un rumore, ma credo sia dovuto al collegamento che abbiamo previsto da Pesaro con Dario Zonta.
Dove
che
sta? In una stalla?
In un albergo un po' raccogliticcio. Dario Zonta, cosa succede intorno a te? Dario!
Buonasera, mi sentite bene?
Ti sentiamo, ma sentiamo anche tutti gli animali
anche
che popolano.
No, qui non ci sono animali, ci sono animatori, casomai, illustratori.
Sappiamo che il tuo albergo, insomma, consente...
Ma, l'accoglienza pesarese e marchigiana è ben nota, ne godo. Buonasera, noi siamo a Pesaro, a 50 anni di festival, ne abbiamo parlato venerdì con il direttore, tra le cose di quest'anno, il programma è ricco di un omaggio importante all'animazione italiana contemporanea, di cui sul quale è stato fatto anche un libro il cui titolo è Il Mouse e la matita, a cura di Bruno Di Marino e Giovanni Spagnoletti. Giovanni l'abbiamo sentito venerdì, quindi abbiamo pensato di non invitarlo nuovamente oggi al nostro salottino di Hollywood Party, mentre abbiamo invitato Bruno Di Marino, che è qui con noi. Ciao Bruno.
Buonasera a tutti, ciao.
Allora, Bruno Di Marino, ben 15 anni fa, credo, fu il curatore di una fondamentale retrospettiva, il cui titolo era Animania, che ragionava sull'animazione a tutto campo, 100 anni di storia dell'animazione. E ci fu tra l'altro in quell'occasione anche un omaggio ovviamente al cinema italiano di animazione. Oggi si torni Bruno a ragionare sull'animazione italiana contemporanea e quindi ti chiederei che cosa è successo, anche se sinteticamente lo hai fatto nell'introduzione, in questi 15 anni.
Ma allora, innanzitutto è curioso il fatto che alcuni animatori italiani di oggi erano gli spettatori, per esempio Magda Guidi, del 98, per cui è curiosa questa cosa che si sono formati con quella retrospettiva e poi a distanza di 16 anni, era il 98, li troviamo qui che presentano i loro lavori. È chiaro che Animania era una cosa appunto vasta di livello internazionale, perché si parlava della sperimentazione in 100 anni, facendo vedere anche Disney, Texaveri. Invece la retrospettiva di quest'anno è solo sull'animazione italiana e in un arco cronologico ristretto, cioè dal 2000 a oggi. È successo molto, è successo che comunque noi mostriamo a 360 gradi, per cui c'è l'animazione, c'è il film astratto e le Winx. C'è L'arte della felicità, che è un lungometraggio di animazione uscito anche nelle sale, che era a Venezia, spot, videoclip, sigle televisive, titoli di testa e di coda. Quindi c'è una prospettiva allargata e moltissimi autori, dai veterani ormai come Gianluigi Toccafondo, Simone Massi, fino a le ultime leve, perché poi facciamo vedere anche, c'è stato anche un focus sull'animazione del CSC, del Centro Sperimentale di Animazione di Torino, sulla scuola di Urbino che fa 60 anni, per cui c'è un po' di tutto. E
posso intervenire un secondo? C'è anche un cortometraggio di Peter Marcias, che è qui in studio.
Sì. Salve a tutti.
Sì, certo.
Ciao. Ciao. Il mondo sopra la testa, che lo proiettate mercoledì.
Una felice coincidenza.
Sì. È vero, è tra gli autori che sono omaggiati, che sono stati anzi chiamati da Bruno in questa riflessione anche sul cinema di animazione contemporaneo. È bello quello che diceva Bruno rispetto a un passaggio di consegne, perché di fronte a Bruno ci sono due artiste, due animatrici, due illustratrici anche, che hanno lavorato e lavorano con questo linguaggio, e sono Cristina Diana Seresini, che adesso prende la cornetta del telefono. Ciao Cristina.
Ciao,
Cristina, direi di scuola milanese, perché qui c'è la scuola marchigiana che è molto potente, molto presente anche. Cristina ha fatto altri percorsi in tutti i sensi, nel senso che oltre ad aver fatto dei suoi lavori, aver firmato dei suoi lavori come Sottosopra e Fuori Fuoco, ha anche molto collaborato con dei registi italiani importanti come Di Costanzo, Soldini e Alina Marazzi per fare i titoli di testa e i titoli di coda, e ha lavorato anche sugli altri, diciamo, elementi, al di là della, diciamo così, della sacralità del corto del film, ha lavorato anche appunto sui titoli di coda oppure con il videoclip, con altri linguaggi. Allora, tu hai in questo un'esperienza molto varia. Quanto è stato importante questo tipo di rapporto con i committenti, cioè lavorare con i terzi, cosa che ad esempio è un limite, se posso dire, per il percorso di alcuni animatori, per esempio della scuola di Urbino, che invece fanno un altro tipo di percorso?
Sì, capisco. Per me è sempre stata una sfida invece, cioè il committente aveva una necessità e in qualche modo io avevo la mia necessità comunque di dire la mia lo stesso, l'ho sempre fatto, però è piaciuto, nel senso che poi mi hanno richiamato quindi più volte, e significa insomma, che alla fine il risultato è stato buono, insomma.
Ma è vero che sei stata folgorata da un film di David Fincher, forse folgorata è un termine un po' eccessivo,
sì.
Ma dai titoli di testa, sì, di Seven.
Seven, sì, sì, sono andata al cinema e da lì ho detto, caspita, voglio fare questo da grande, perché in realtà ho appena finito la scuola e ci ho provato, è stato difficile perché comunque in Italia non si presta secondo me tanta attenzione, adesso un po' sì di più, però sono i registi appunto che hai nominato prima, che si sono imposti, ma le case di produzione diciamo ancora non sono disposti a investire, a dedicare tempo e quindi denaro anche a questa parte, però si sta figurando, diciamo, un piccolo...
Perché è vero che il discorso finanziario economico è rilevante, perché
abbastanza
costa fare queste cose, però per esempio il cinema inglese, il cinema americano è... anche rispetto ai titoli di testa e di coda spesso investe molto, insomma.
Credo che vengano già messi in budget all'inizio, sì, a monte della produzione. Qua in Italia di solito viene ritagliato in un avanzo oppure proprio per il capriccio del regista che insiste, per fortuna,
sì.
E quindi mi lasciano giocare con le lettere e con i disegni.
Esatto, il lettering o il carattere, è una questione di lettering. A sinistra di Cristina c'è Magda Guidi, che ora sta prendendo la cornetta e che salutiamo.
Ciao,
ciao Magda. Magda viene proprio, si è formata, ha studiato all'ISE, la scuola di Urbino, e anche ha fatto la specializzazione di 2 anni proprio di animazione. Magda ha, differentemente da quanto dicevo per altri animatori, invece spesso stretto delle collaborazioni, per esempio con Chiara Guidi della Societas Raffaello Sanzio per un lavoro molto importante, e anche con una illustratrice, Marra Cerri, scusate, un momento, per un film molto bello che è Via Curiel 8, che abbiamo visto, di cui abbiamo parlato qualche tempo fa, e poi Magda ha fatto e continua a fare il suo lavoro. Quali sono le condizioni, Magda, ovviamente queste sono così, è un piccolo assaggio, così stiamo tastando un po' il terreno, ma attualmente quali sono le condizioni di lavoro di un artista, di un'animatrice come te, dal punto di vista anche produttivo, mi viene da dire?
Guarda, io penso che ultimamente ci sia un interesse crescente nel confronto del cinema d'animazione, un po' come lo faccio io, cioè con la tecnica tradizionale, usando proprio la materia della carta o dei pastelli, dei colori, proprio perché a differenza di quello che poteva essere anni fa, quando le tecniche erano ancora poco evolute, comunque non c'era un così prorompente uso della tecnologia, e adesso a differenza di allora può essere proprio una scelta, non è una scelta obbligata, ma è proprio una scelta poetica, quasi, mi viene da dire. Quindi ho notato ultimamente molto interesse, molta anche commistione tra l'animazione e altre forme dell'audiovisivo, come dicevi giustamente tu, l'esperienza con Chiara Guidi è stata una delle prime, poi sono all'inizio di un altro lavoro, una collaborazione con un regista di documentari e insieme a un'equipe di animatori. Quindi
Io ho sempre pensato che bisogna tirar fuori a volte anche l'animatore dalla sua casetta, dal suo studio, e farlo mettere in relazione anche con altri professionisti, anche con altri linguaggi, quindi il documentario, il cinema, e a volte questa relazione può essere felice. Grazie Magda Guiri, chiederei velocissimamente a Bruno di chiudere questo giro e quindi di riprendere la cornetta. Tra le mani ha un cartoncino.
Un video cartaceo, perché oltre alla retrospettiva, oltre al libro, oltre alla tavola rotonda che c'è giovedì, abbiamo anche curato una mostra che inaugura domani alle 19.30 alla Galleria Mancini di Pesaro, e che in cui espongono una serie di animatori, tra cui appunto Basmati, Carrano, Catani, Cerri, Ferrara, Gandolfi, Guidi, Mori, Toccafondo e Villoresi, e quindi naturalmente siete tutti quanti invitati.
Non mancheremo. Io grazie
Dario,
ospiti,
grazie Dario, grazie a
Cronaca da Pesaro.
Grazie a Bruno Di Marino, grazie a Magda Guidi, grazie a Cristina Seresini.
In sottofondo c'era il sonoro del film di Magda Guidi, Ecco è ora, nel mentre andavano le interviste con i nostri ospiti.
Grazie mille ai nostri amici di Pesaro. Intanto sono arrivati tantissimi messaggi, tantissimi. Non possiamo leggerli subito. Voglio rispondere a Monica, l'attore che fa nei film di Don Camillo lo smilzo, è Marco Tulli, secondo me.
Sono arrivati diversi messaggi di persone che stanno guardando la partita, esatto, e ascoltando Hollywood Party. Quindi mi sembra una radiocronica alternativa non malvagia. Grazie, continuate così.
Vorrei solo ringraziare Antonio che dice: l'intervista a Gregoretti da Perugia è uno dei migliori pezzi di radio da molti anni. Ci fa piacere, adesso ascolta l'intervista con Piera Degli Esposti e vedrai che sarai contento. E intanto il gong ha segnalato il secondo indizio del nostro quiz, 800 050 333. Allora, il primo indizio è che in questo film il protagonista e anche l'attore che lo interpreta hanno un tumore. Ed ecco il secondo indizio: in questo film c'è una falsa primavera.
Dai medici della mamma sentii dire che io avrei potuto ereditare quel suo eccitamento maniacale, ma ho lottato per tenere l'equilibrio, scansando tutte le tentazioni e facendo a lungo anche l'analisi. Mi ha dato la concretezza del mio cammino, e soprattutto lavorare in teatro mi è servito per dare forma alle immagini. Io ho cercato di non annegare con lei e sono riuscita a galleggiare sull'acqua in un mare molto profondo. Mi è sembrato di restare sopra col torace. Ho respirato e ho guardato una porzione di tramonto.
E E questa era la voce di Piera degli Esposti in uno dei brani più toccanti di tutte le storie di Piera, il documentario a lei dedicato, ma il film a lei dedicato, chiamiamo le cose col loro nome, da parte di Peter Marcias, che diamo subito una notizia fondamentale, giovedì esce nei cinema. Quindi bene, è una bella cosa. Sì. Noi l'abbiamo visto un po' di tempo fa a Torino, quando Piera era stata insignita del premio Adriana Prolo alla carriera. Ci è voluto un po' di tempo, ma via.
Sì, perché abbiamo, come dire, abbiamo aspettato il momento giusto, perché poi il film è collegato anche ad una distribuzione cinema-teatro, dove ci sarà la partecipazione di Piera quest'estate, e partiremo da Bologna, a parte il 26 che esce a Roma, al Cinema Aquila e qualche altra città, e poi però il 9 luglio saremo in Piazza Maggiore a Bologna per questo evento sotto le stelle, diciamo.
Il 9 luglio, segnatevelo, amici bolognesi. Piera, come ti stai preparando? Una grande, bella emozione in Piazza Maggiore, nella tua città.
Molto. Beh, poi la mia città mi è sempre venuta dietro, e nel senso che, voglio dire, come ho detto, a volte io, quando non volevo lasciarla, mi sono chiesta come avrei fatto senza di lei. E lei invece, con le sue strade, via Farini, Piazza Mercantile, Piazza Maggiore, insomma, o Piazza Grande, come la chiamava Lucio Dalla. E, diciamo, mi sono venute dietro, così tutte le volte che avevo problemi di paura, perché era la sera della prima, così paura, un momento di memoria, arrivavano le strade. Dunque è una città che, a cui devo molto, sì sì.
Il documentario è un documentario, diciamo, Peter Marcias, contrassegnato dall'affetto, secondo me. Cioè la cifra principale con la quale tu hai girato, e le persone che hanno che tu hai intervistato, che sono tante importanti, quasi tutti coloro che hanno lavorato con Piera degli Esposti, diciamo che il minimo comune denominatore complessivo è l'affetto. Tu come sai spiegare questo atteggiamento per te e per gli altri?
Ma sai, io ho realizzato questo documentario anche e soprattutto per affetto, perché con Piera è nata una collaborazione nel 2011 col mio film I bambini della sua vita, che è stato girato a Cagliari, di cui sono particolarmente contento poi di questo film, che Piera era tornata a Cagliari quel periodo, perché era assente da Cagliari tanti anni per una questione di un lutto familiare. Dunque questa riappacificazione anche con la città. E allora da lì è nata una grande sintonia, è quello che poi dici tu, un grande affetto. E da questo grande affetto abbiamo lavorato sulle parole, perché è un film sulle parole, perché c'era pochissimo materiale di repertorio, soprattutto teatrale. Dunque in tutti gli incontri che abbiamo fatto, in tutta la preparazione, che è stata abbastanza lunga, poi abbiamo deciso di, come dire, raccontare Piera attraverso le parole più significative, più importanti.
Piera degli Esposti è una donna di forte emotività, che è capace di comunicare queste emotività in due modi. Uno è quello proprio amichevole con le persone, ha una grande capacità di comunicare con le persone, e due è quello attraverso la sua professione.
Lei prende quello che le si comunica un po' in profondità, naturalmente respinge le cose che sono invece superficiali. Non dimentichiamo, poi è una donna anche di una grande cultura. L'avevo conosciuta attraverso Dacia, credo, Moravia, Pasolini, in alcune occasioni. Per me è una donna anche molto affascinante, perché per come racconta.
Le avverte se tu le vuoi bene o no. Ecco, lei lo avverte. Tu non lo devi dire. Da un piccolo gesto, dal modo come tu ti rivolgi a lei, lei avverte subito se tu le vuoi bene o meno. E se lei avverte che tu le vuoi bene, tu l'hai conquistata per sempre.
Un
Una donna molto forte, molto fragile, una ragazza speciale e un'attrice di talento vero, ecco. E poi naturalmente dotata di grande personalità, questo senz'altro. E abbastanza unica.
Bellocchio, Tornatore, la Ciamaraini, abbiamo sentito molte voci.
E Nanni Moretti,
certo. Raccontare il loro rapporto con un'attrice che, diciamo, poi lavora in maniera diversa anche a seconda del... Cioè, fa parti di commedia, fa parti drammatiche, fa parti molto drammatiche, fa parti molto di commedia. Insomma, è bello navigare così senza nessun problema nel grande mare dello spettacolo, vero?
Sì, diciamo che da quando ho lasciato il teatro io ho fatto una scelta così forte che poi ho pensato che appunto dovevo non trascurare niente, cioè non dire non faccio la televisione, perché, a parte che a me piace fare la televisione perché entra nelle case e io sono fissata con le case, comunque con le case e con le famiglie, questo è. Poi il cinema, va bene, il cinema è stato sempre il mito, il simbolo, anche da quando ero piccola, e pensavo di non riuscire a far sì che, diciamo, troppo centimetrale il cinema, per cui mi mancava un po' la dimensione fisica. E poi non volevo che la macchina da presa venisse troppo a ficcanasare dentro di me, ficcanasare per forza, perché bisognava pure entrare nella personalità. Mentre invece in teatro stavo meglio, perché ero all'ultima, mi rivolgevo a persone in ultima fila e potevo essere più mistero, ecco. E poi ho scoperto invece che il mistero, la macchina già lo è di sé, voglio dire, ha un modo di prendere la faccia, gli occhi, le cose di ciascuno, e mi sono rimasta intrappolata.
Non mi ricordo più quale dei tre, mi pare Moretti dice una donna forte, una donna fragile, sembra un ossimoro, ma forse spiega un po' di cose, che dici? Come ti ritrovi in questa doppia definizione?
Io mi ritrovo perfettamente, e la cosa che mi stupisce è che tutti questi registi che mi hanno tenuto compagnia, diciamo pure nel film di Marcias, mi hanno stupito per come mi hanno capita. Beh, di alcuni sono stata più amica, come per esempio di Nanni Moretti, cioè l'ho visto di più. Ma per esempio di Tornatore io non avrei mai detto che lui capisse una cosa così fondamentale come quella che ho bisogno di essere ben voluta, insomma, come l'ha detto lui, ecco. E certamente Bellocchio stesso, ognuno di loro dando, secondo me, una definizione, per carità, più o meno a me è sembrata precisa, di me hanno finito per parlare di sé fisionomicamente. Cioè, io ho visto la partecipazione di Bellocchio come tante sfaccettature dei pugni in tasca, e questo per dire, quando parlava di mia madre e della sua mamma, delle sue sorelle, così, e anche di insomma ognuno è diventato poi la fisionomia di se stesso. Questa mi sembra molto bello nel film documentario di Peter, ecco.
Come si fa? Il monologo di Molly credo che rimarrà nella storia del nostro teatro. Io credo che Joyce nella tomba sarebbe stato molto felice di sentire quel monologo fatto da Piera. Il monologo è stupendo, ma quell'interpretazione di Piera è veramente indimenticabile.
Pensavo a tante cose che lui non sapeva di papà, e di Mulvey, e del capitano Groves, e i marinai che giocavano al piattello sul molo, e le ragazze spagnole che ridevano nei loro scialli e quei pettini alti.
Io l'avevo vista a teatro, era, insomma, quello un periodo molto ricco da un punto di vista del teatro meno convenzionale, e Piera degli Esposti era senz'altro tra le attrici uno dei talenti più originali.
Ahimè! Ahimè! Dal sommo al fondo la nostra casa rovina! Maledizione che sulla casa incombi! Chi può lottare con te?
E dopo il brano di Tutte le storie di Piera, il gong ci dice che siamo arrivati al terzo tassello. 800 050 333 se pensate di aver indovinato il quiz che ha questi indizi. Il primo era: in questo film il protagonista e anche l'attore che lo interpreta hanno un tumore. Il secondo indizio è: in questo film c'è una falsa primavera. Ecco adesso il terzo indizio: in questo film il tram è trasportato da un cavallo.
Musica dai titoli di Panic Room ci fa uscire dal quiz e ci riporta nella nostra chiacchierata con Piera degli Esposti. Prima abbiamo sentito un altro brano del film di Peter Marcias, in cui si sentiva di nuovo la voce di Nanni Moretti, sentivo un pezzo del famoso monologo di Molly Bloom, no? Era quello,
sì, Piera, sì,
no? Che è stato uno dei tuoi spettacoli teatrali più epocali. Certo, vorrei una riflessione da entrambi, Piera degli Esposti e Peter Marcias, che ha diretto il film. Esiste poco materiale della tua grande carriera teatrale, soprattutto negli anni più indietro. Non giravate niente, non documentavate niente, pensavate che tutto fosse transeunte.
No, beh, non avevamo i mezzi quando ero al 101 negli Scantinati. Beh, negli Scantinati, insomma, dove si recitava,
certo, nelle cantine,
quasi tutto,
nelle famose,
ecco,
cantine.
Ecco, sì, sì, dell'avanguardia degli anni 70. Dunque, l'unico era Carmelo Bene, che aveva la possibilità, un po' Leo De Berardini, se per la Peragallo, però tutti noi altri eravamo molto poveretti e non avevamo, sì, neanche tra un po' le fotografie. No, meno male ci sono le foto. Poi sono stata al Teatro Stabile dell'Aquila, che era già importantissimo il fatto che riuscisse ad entrare nel territorio, andare a Larino, a cose dove non conoscevano neanche il teatro. Erano più importanti altre cose che erano meno forse narcisisti, insomma, che erano di grande. È stato così, per cui Peter è stato bravo, che attraverso le foto, quelle foto che ci sono, perché bisogna dire che quasi tutti i registi teatrali con cui ho lavorato, e voglio dirlo, insomma, Aldo Trionfo, Giancarlo Cobelli, Massimo Castrico, sono morti, ecco. Dunque, tranne Calenda, eccetera. Vabbè, a parte Ida Bassignano, che anche vive.
A proposito di quel periodo, Piera, sai di essere citata con grande affetto nell'autobiografia di Gigi Proietti, a proposito del periodo con Calenda? Non te l'hanno detto.
C'è un passaggio,
bene, te lo diciamo noi adesso. Il libro Tutto sommato qualcosa mi ricordo di Gigi Proietti, c'è un capitolo su quegli anni e ti ricorda come come la più brava, sostanzialmente.
Davvero.
Sì, e sì, poi sì. Molti messaggi per te qui al 335-5634-296. Allora, Nadia dice che sei una grande signora, un'altra Nadia con Sandro dice che hanno visto il tuo film a Lumiere al Bologna, a Bologna con te seduta dietro ed era una grande emozione. Un messaggio anonimo: non vedo l'ora di vedere il documentario su Piera degli Esposti in Piazza Maggiore a Bologna. Uno più articolato di Valentina: ho sempre amato Piera, ho avuto il piacere di apprezzarla molte volte in teatro, volevo sapere se il film uscirà anche a Genova e complimentarmi con Piera per l'ultima interpretazione cinematografica in cui l'ho vista, e cioè nel film Pulce non c'è.
Allora, esce Genova, Fischer,
ma sì, pian piano toccheremo tutte le città. È un piccolo film realizzato con poco, però con grande passione, con grande affetto, come ha detto Steve. No, volevo ritornare alle
sì, su quel discorso della documentazione, foto, sì. Su cosa sei riuscito a ritrovare.
Siamo riusciti a ritrovare poco, però secondo me il necessario affinché si raccontasse bene quel periodo, perché poi tra le foto e qualche immagine e le parole che poi sono diventate evocative, secondo me è andato tutto bene.
Benissimo.
Giro madre e figlia, madre che è già vecchia, la figlia che è già grande attrice. È la prima volta che tratto del rapporto di due donne e da molti anni che cercavo di poter raccontare la storia di due donne.
Pronto,
e nel
via,
libro mi sono trovato
azione,
due donne che mi interessavano. Giro quando azione, le due donne si possono finalmente dire tutto, i loro rancori, il loro grande amore, tutto quello che possono dire in questo al finale, perché sono tutte e due arrivate, una è attrice e una è vecchia. Allora è il momento che si raccontano un po' tutta la vita e dicono tutto.
Questa è una voce inconfondibile per chiunque abbia conosciuto questo grande artista. Questo era Marco Ferreri e forse vale la pena di parlarne un attimo, Piera. Marco Ferreri è una presenza ecco, lì del repertorio bello c'era, Peter? Sì, 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 perché ci sono due o tre pezzi di Marco nel film, strepitosi. Sì. Soprattutto c'è il racconto dell'incontro con tua madre, se non ricordo male. Sì, ho visto il film a Torino un bel po' di mesi fa, però quella scena lì ce l'ho abbastanza impressa. Lo ricordi un po' ai nostri ascoltatori che cosa avvenne?
Sì. No, mia madre e Ferreri si sono conosciuti nella casa mentale, nella clinica, insomma, casa di cura mentale di mia madre, e tutte e due come due Geronimo, no, nessuno parlava. Io stavo lì
cercando... come due capi indiani, sì, avevi fatto questa similitudine.
Due capi indiani, per cui non diciamo, io che sono invece intimidita a volte dal silenzio, poi erano due cose importantissime nella mia vita, tutte e due. E allora volevo fare un po' di conversazione, è stato impossibile perché intanto alcune cose, insomma, mia madre era diventata rossa, io pensavo per l'emozione, e invece Marco ha detto, vedi, gli ha dato da bere tutto sto vino, no, tutto sto, insomma, vabbè. Poi mi sono caduti gli occhiali, ho detto, me le puoi prendere? Mia madre ha detto, prendili tu. E lui ha detto, oh, ma non lo sai che tua figlia è una comandina, che sono tutti i termini che usava lui quando diceva...
Vuol dire uno un po' autoritaria.
Sì, oppure quando diceva, sto a lavorare con le sorelle Bandiera. E io dicevo, ma che perché ci chiami sorelle Bandiere? Perché ci avete bandierine in testa, tutti e due, insomma. Dacia si scocciava di più, io meno, perché ero molto... attratta da lui, ma non è modo che c'entra anche Dacia, tutti e due eravamo colpite, siccome però lui ci sgridava quasi sempre, no, diceva appunto, non so se si può dire, insomma,
si può dire qualunque cosa.
Sì. Questa scena fa cagare,
vabbè, che
allora io
mai.
Dicevo, no, vabbè, così per dire.
Detto da Marco Ferreri,
no, vabbè. No, e poi continuamente faceva, se si annoiava, diceva, telefonava a qualcuno, so in barca, e quello diceva, beh, com'è il mare? E lui, oh, tutti con la stessa domanda. Vabbè, se dici che sei in barca, è chiaro che il mare... No, perché è chiaro che uno degli uomini più fulmine, più... non so come posso dire, insomma, una miniera piena di trovate, di cose, di intelligenti.
Ecco, era le volte in cui l'ho conosciuto, in prima battuta era molto intimidente, Marco,
sì,
perché ti spiazzava.
Sì.
Poi però se entravi in sintonia era un uomo dolcissimo, anche tu non ti lasciavi intimidire da lui, insomma, o agli inizi anche tu eri un po' così, sulle tue.
Ma io sentivo che lui era stato attratto dalla mia storia, questo me lo faceva molto caro, perché ecco, attualmente la mia storia è raccontata da me e dunque di conseguenza anche un po' da me, senza fare la mammola, non è solo la storia ovviamente, è anche una personalità che dunque noi due avevamo un'intesa che faceva sì che io non mi spaventassi, ecco, non mi spaventassi, e anzi diciamo ho avuto discussioni tipo a me piaceva molto i giardini di Compton House, mi ricordo questo,
sì,
perché
film
mi dice,
di Peter Greenaway,
sì, perché lui continuava a dire immagini sono le mie, perché dice perché ti piace. No, ci sono delle immagini che mi sono, immagini sono le mie, le faccio io. Vabbè, tutto sto
discorso. Era un po' geloso, via,
no,
mettiamola così.
Sì, ma poi dopo dice, io quel film mi fa schifo, non andrò mai a vedere. Poi dice,
perché non
quando,
visto.
No, ma invece l'aveva visto, perché nello stesso momento. Cioè diceva delle cose, sono immagini che si capiva che l'aveva.
Piera degli Esposti, altri messaggi per te, la casa è come il teatro, focolai dei nostri cuori, scrive Daniele. E poi Mauro dice straordinaria, l'amiamo come un nostro congiunto, vedi questo l'affetto di cui si parlava prima,
questa è una bella cosa,
è movimentata. E poi un messaggio di Stefano da Venezia che ti preghiamo di commentare, condivido con la vostra ospite la venerazione per Robert Mitchum.
Non c'entra nulla, ma volevo dirlo. C'entra, e come Piera ci ha dedicato un cortometraggio alla lettera d'amore a Robert Mitchum,
sì che poi ha avuto anche insomma una sua strada, perché è andato nelle sale accompagnato dal film quando i miei genitori erano in vacanza. Beh, poi comunque è stato un sogno realizzato, perché
grazie a Lina Vermeuler,
sì,
vero?
Ma non è che
vuoi raccontarlo?
Sì, ma non voglio
va
dire
sempre bene.
Sì, ma voglio dire, non è che oggi uno volesse vedere Brad Pitt e andarci e baciarlo,
no,
anche
cioè,
non è che poi è così,
sì, però...
ma non credo, non è tanto facile neanche.
No, oggi è impossibile. Ecco. Oggi sta gente gira con 20 guardie del corpo, 30 ecco, press agent.
Io ho avuto una chiamata, sì, un piccolo bigliettino nel camerino del Teatro Quirino dove stavo interpretando Madre Coraggio, e il bigliettino diceva lunedì sera cenerai con Robert Mitchum. E io ho detto saranno quei cretini della compagnia che se... E loro invece hanno detto ma no, noi non c'entriamo niente. Arrivata a casa c'era la segreteria, perché allora non c'era, e c'era la voce di Lina che diceva Cocca, hai capito che ha fatto la tua amica per te. Vabbè. Io mi sono infilata dentro tutti gli armadi, ne avrò due poi, non è per vedere
messo che... poco.
Sì, punto, diciamo.
Ma chissà, dobbiamo credere Peter a questa affermazione,
ma sì,
ha solo due armadi.
Sì, ma io pensavo però un uomo che
ride ma non conferma e non smentisce.
No, sì, cioè perché io praticamente l'ho conosciuto cercando di andare a prendere il taxi, chiudere la porta di casa, vestirmi come appunto ci avevo così faticato e dire no, forse sarà ubriaco, neanche mi vedrà, forse ha la testa piccola, gli occhi grigi, così qui un mostro ne avevo fatto. Poi quando lui è arrivato non sapevo nemmeno parlare, perché quando l'ho conosciuto io avrei avuto, non so, 75 anni, 70, non mi ricordo. E a parte vabbè, i segni più forti, no? Con me, ecco, dell'età, ma lui era uguale con quella camminata, coi piedi in dentro, indimenticabile, molto più alto di me. Quel torace come un armadio, a proposito di armadi. E così io, insomma, ho avuto il piacere di vedere che lui mi guardava, sì, insomma, come Ava Gardner o Marilyn Monroe che ha avuto vicino, che uno voleva sposarla. Io pensavo che ero proprio, che era una cosa che no, volevo essere solo spettatrice perché non meritavo quell'attenzione. Invece poi ci siamo baciati con la, insomma, baciati, un vero bacio. Mm-hmm. E poi lui ha anche pensato che forse potevamo continuare a baciarci, ma in un altro modo. Allora io ho pensato che era meglio che un sogno rimanesse, che già era stato molto concreto per essere un sogno, al punto che il giorno dopo la sua... perché lui voleva venirmi a vedere a fare Madre Coraggio. Io ho pensato, la farò con un mi tolgo il foulard, mi non volevo essere, insomma, niente, volevo essere carina, ma così, non come Madre Coraggio. E invece il giorno dopo la signora, non mi ricordo più, vabbè, un italo-americano, ha detto: Robert ha cercato di venire, ma Santa Barbara l'aereo, non so. Io penso, era così forte il senso del sogno più che la realtà, che ho pensato: ma Robert chi? Cioè, ed era la sera prima, lei ha telefonato il giorno dopo per dire come il sogno sia rimasto proprio là con lui.
Allora, bene. Tutto questo e molto Ciao, altro Roberto. In tutte le storie continua. Di Piera, il documentario di Peter Marcias che esce giovedì nelle sale, cercatelo, vale veramente la pena, un grande spettacolo. Abemus vincitorem, chi sei vincitore?
Sono Davide, dalla provincia di Bologna, buonasera.
Ciao Davide.
Qui, Bologna regna.
Però. Bologna regna, in studio Bologna. E a casa. Allora Davide, qual è questo film misterioso?
Il film che è l'ultimo film di John Wayne è Il Pistolero.
Bravo, di Don Siegel. The Shootist. Lui aveva il tumore nella vita e nel film. La falsa primavera ne parla con Lorraine Bacall, che interpreta il film con lui. E il tram su cui va l'ultimo duello è per l'appunto trasportato da un cavallo. Grazie mille, ciao, a presto.
Ciao.
Ciao.
Allora, una trasmissione scoppiettante fatta da Francesca Levi, Maddalena Nisci, Gaetano Chiarella, Alessandro Boschi, Riccardo Morese, poi c'era Dario Zonta con gli animali nell'aia, c'era Magda Guidi, c'era Cristina Seresini, c'era Bruno De Marino, poi c'era Peter Marcias. Ciao Peter.
Ciao, grazie a voi.
Piera degli Esposti, grazie.
Ciao.
Tutte le storie di Piera da giovedì al cinema, cercatelo.
Adesso un radiodocumentario, Tre Soldi ospita un reportage sul Veneto dei rifiuti tossici. Si intitola Il leone alle ali sporche, viaggio nel Veneto dei rifiuti tossici. L'hanno fatto da par loro Marzia Ciamponi e Elisabetta Ranieri.
L'Italia perde 1-0, mancano 3 minuti più recupero. Armando da Grosseto ci ha sgamato, è quello che ha scritto. Sì. Scommetto che un monitor ce l'avete anche voi. Vabbè, nessuno è perfetto, dai. A domani, ciao!